Leggevamo quelle pagine piuttosto impegnative che danno forma al capitolo 18 del nostro libro. E cogliamo certamente un invito a identificare la missione per quel popolo che custodisce l'eredità delle promesse, la parola creatrice di Dio, alla scuola della sapienza, nel soffio dello Spirito Santo. Il popolo tende a identificarsi con i due personaggi, Mosè e Aronne, inseparabili, in un unico personaggio, ed è una prospettiva che acquista in maniera sempre più significativa la fisionomia di quell'agnello in cui il sangue è stato versato. Ma è una prospettiva a cui il nostro maestro ci conduce con l'efficacia della sua riflessione teologica e con molta delicatezza. La morte dell'innocente, finalmente, la morte dell'innocente sarà principio di conversione alla vita per tutti gli esseri umani, ebrei e cristiani, per tutti coloro che muoiono nella continuità con il peccato, ieri, oggi, sempre, dall'inizio e ancora con tutte le conseguenze drammatiche di cui facciamo esperienza, ma per tutti gli uomini che muoiono, un vincolo di comunione indissolubile, quello che fa dell'innocente che muore il protagonista della vita nuova, della vita che corrisponde finalmente alla vocazione originaria per cui l'umanità è stata chiamata, per cui l'universo intero è stato creato. Ma qui, vedete, il nostro maestro ha ancora qualcosa da dirci. Capitolo 19. Diamo uno sguardo a questo capitolo e non pensate che sia finita qui, non mobilitate. Non ancora da lavorare, non cominciate a fare la valigia, a fare delle cose, dice no, si spegniamo il dentifricio perché non c'è più, no, mi servirà ancora, tanto c'è anche l'acqua di vaso, quindi lavatevi, fate tutte quelle abluzioni sacre e non sacre che sono opportune in questi casi, perché insomma dobbiamo arrivare ancora alla meta. E intanto il capitolo 19. Quando il nostro maestro ci informa, ma non è una novità per noi, ci informa del fatto che gli egiziani non si sono convertiti ancora. Leggo: sugli empi si riversò fino alla fine uno sdegno implacabile. Questo implacabile, vedete, anele immon, è lo sdegno che si contrappone alla misericordia. Qui gli empi si tirano dietro conseguenze disastrose, quella è pietà che poi, come sappiamo, matura nell'idolatria, eccetera, eccetera, c'è di mezzo proprio il mancato appuntamento con la emosini, cioè la misericordia. La misericordia, il mancato appuntamento con la conversione. conversione. Più di così, qui sono morti i figli progenitori degli egiziani, questo è il momento, ma qui è un disastro straziante di quella sconfitta, ed ecco l'indicazione di un percorso che finalmente renda la durezza del cuore umano disponibile ad accogliere quella testimonianza che viene da quella novità che caratterizza la morte di coloro che obbediscono e rendono testimonianza alla parola creatrice di Dio, parola che genera per la vita. Ma gli egiziani ancora non hanno colto questo appuntamento, tant'è vero che Dio prevedeva anche il loro futuro, e adesso il nostro maestro ci parla di quello che avviene nel tempo successivo a quella notte. Noi lo sappiamo già, non c'è appuntamento colto dagli egiziani per quanto riguarda l'auspicata conversione, e invece c'è una conversione alla rovescia, e cioè il faraone decide di inseguire coloro che vengono ritenuti fuggitivi, fuggiaschi, quando in realtà è stato proprio lui che li ha autorizzati, anzi li ha incoraggiati a partire. E allora leggo dall'inizio, rileggo: sugli empi si riversò sino alla fine uno sdegno implacabile, poiché Dio prevedeva anche il loro futuro, che cioè dopo aver loro permesso di andarsene e averli fatti in fretta partire, cambiato proposito, ecco, una conversione alla rovescia, li avrebbero inseguiti. Mentre infatti erano ancora occupati nei lutti, gli egiziani, e piangevano sulle tombe dei morti, presero un'altra decisione insensata. Ecco, un logismos anias, una decisione insensata. Sono ancora preda della disperazione per il lutto che hanno subito, e già si dimenticano, e già elaborano un altro progetto, presero una decisione insensata e inseguirono come fuggitivi coloro che già avevano pregato di partire. Li spingeva a questo punto estremo un meritato destino che li gettò nell'oblio delle cose avvenute. Ecco, vedete, una dimenticanza che è una forma di stordimento, che riduce la memoria in una condizione di paralisi che è equivalente a quella del cuore. Ricordate l'indurimento del cuore del faraone, di cui parla l'antico racconto nel libro dell'Esodo, in lungo e in largo. E dunque adesso quella novità che si è pure manifestata attraverso la notte per quanto riguarda gli ebrei, la morte patita dagli egiziani, ma per come gli ebrei hanno cantato la lode del Signore, continuano a cantare alleluia, continuano a testimoniare che c'è una morte che consegnata consegnata alla iniziativa creatrice del Dio vivente. C'è una morte che restituisce a lui e alla sua originaria ed eterna volontà d'amore la creatura umana e ogni essere umano che muore. Ma gli cristiani si sono dimenticati, li gettò nell'oblio delle cose avvenute, leggo qui, e quindi in questo modo si tratta di colmare, dice, la punizione che ancora mancava ai loro tormenti. È il colmo dei tormenti. Beh, sono morti i figli primogeniti, sappiamo come il nostro maestro ha dato valore al fatto di questa relazione tra genitori e figli, come è implicata la discendenza e la relazione intergenerazionale, la relazione affettiva, per cui anche i figli diventeranno padri a loro volta, e le generazioni che si succedono nella storia umana, come la morte infierisce non soltanto occasionalmente quando qualcuno muore, e forse moriranno anche tutti quelli di una generazione, ma muore proprio il circuito, muore lo svolgimento, muore la trasmissione, muore la storia umana, è la storia che obbedisce. Beh, non sto a ripetere quello che vi dicevo prima, io invece torno sempre indietro, vedete, non perché vorrei convincere voi, perché vorrei convincere me stesso, perché non siamo mai convinti abbastanza. E io ripeto, vedete, e voi subite le conseguenze di questo fenomeno così massacrante, ma è che io devo convincere me stesso. E approfitto di voi.
E noi ci lasciamo approfittare.
Insomma, ecco, state lì, allora... E questi se ne dimenticano, no? Sono dimenticati. E intanto vedete, gli ebrei sono partiti per il viaggio meraviglioso. E mentre sono partiti per il viaggio meraviglioso, gli egiziani si sono dimenticati. Il cuore indurito. E qui dice il colmo dei tormenti. E mentre il tuo popolo intraprendeva, eccolo qui, un viaggio straordinario, una udiporia paradox, cioè un viaggio straordinario, ecco il viaggio meraviglioso. Essi incorressero in una morte singolare. Dunque, qui dice morte singolare, in greco parla di un thanatos xenos. Xenos per sé è lo straniero, il forestiero, dunque una morte strana, una morte che viene caratterizzata qui, ma è semplicemente un accenno dal nostro maestro, l'esperienza della morte come esperienza di estraneità, è il colmo dei tormenti, che poi, vedete, implica anche una estraneità rispetto a quella che è stata la morte dei figli che sono deceduti in Egitto. È una morte che assume qui un aspetto veramente infernale, nel senso che è morte che segna la chiusura irrimediabile delle relazioni. è morte che chiude nella estraneità, laddove invece vedete la morte di cui il nostro maestro ci sta parlando da un pezzo, per come vanno le cose nel caso degli ebrei, è morte che diventa piattaforma di incontro, di solidarietà, di vicinanza, di comprensione, di comunione. E questa invece è una morte, è il massimo, vedete, è il massimo dei tormenti, è l'inferno, è l'inferno. Esistiate, non si converte, cuore duro, memoria buia, cieca, morte, chiusura di relazione e stop. E adesso cosa succede? Versetto 7. È in atto il viaggio meraviglioso degli ebrei. Ed è, noi lo sappiamo, è il cammino della conversione che è aperto, è la pedagogia sapienziale che è all'opera. E allora leggiamo: tutta la creazione assumeva da capo nel suo genere nuova forma, obbedendo ai tuoi comandi, perché i tuoi figli fossero preservati, sani e salvi. Dunque vedete che attorno a questo viaggio meraviglioso, i tuoi figli, che sono ormai in cammino, perché oltretutto sono stati incoraggiati ad allontanarsi dall'Egitto per quello che è successo, ma attorno a loro è la creazione intera che si sta rimodellando, la creazione intera. E qui abbiamo a che fare niente meno che proprio con tutta una risistemazione di quell'ordine creazionale che è descritto nell'antico primo racconto della creazione, nel capitolo primo del libro della Genesi. Infatti leggo: tutta la creazione assume da capo nel suo genere nuova forma, obbedendo ai tuoi comandi, perché i tuoi figli fossero preservati, sani e salvi. E proseguiamo: si vide la nube coprire d'ombra l'accampamento, racconto nell'Esodo capitolo 14, per asciutta apparire dove prima c'era acqua, una strada libera a aprirsi nel mare rosso e una verdeggiante pianura in luogo dei flutti violenti. Per essa passò tutto il tuo popolo, i protetti dalla tua mano, spettatori di prodigi stupendi, come cavalli alla pastura, come agnelli esultanti, cantavano inni a te. Ecco i canti di lode dedicati al Signore. Signore, tu che li avevi liberati, ricordavano. Notate questo viaggio meraviglioso, il viaggio nel quale il popolo è testimone della memoria. Memoria! La memoria. È il viaggio che è predisposto provvidenzialmente dalla sapienza di Dio per la conversione, per il ritorno alla pienezza della vita. Ed è un viaggio che si attua come una pedagogia della memoria. Intanto vedete, la creazione si viene ristrutturando in maniera veramente sorprendente, affascinante, sono trasformati gli equilibri ambientali, sono trasformate le funzioni naturali, le componenti cosmologiche, dice qui, ma le modalità generative dei viventi addirittura, vedete qui versetto 10, ricordavano ancora i fatti del loro esilio, quello che era successo in Egitto, come la terra invece di bestiame produsse zanzare, ma come il fiume invece di pesci riversò sulla terra una massa di rane. Più tardi videro, questo già in vista di quello che avverrà successivamente nel corso degli anni attraverso il deserto, videro anche una nuova produzione di uccelli, quando spinti dall'appetito chiesero cibi delicati, poiché per appagarli salirono dal mare le quaglie, come se le quaglie fossero state generate dal mare. Vedete, non stiamo adesso a ragionare su come effettivamente questo possa avvenire, ma il nostro maestro non sta costruendo un trattato fisica, biologica o cose del genere, no, non gli interessa niente. Sta dicendo che qui adesso abbiamo a che fare con davvero una ristrutturazione dell'ambiente attorno a coloro che sono impegnati nel viaggio meraviglioso. E questi pochi versetti ci suggeriscono in maniera evidentissima che è arrivato il momento di poterci affacciare con uno sguardo contemplativo su quello che è l'orizzonte definitivo di questa storia d'amore, che è una vera e propria nuova creazione, una vera e propria nuova creazione. Il nostro maestro non sta dicendo che per forza la terra è dotata di una capacità generativa, o l'acqua del fiume genera le rane, o il mare genera le quaglie, non interessa questo, ma sta dicendo che qui c'è di mezzo niente meno la prospettiva di una nuova creazione. Certo, una nuova creazione è l'opera di Dio, e la sapienza è l'opera per questo, e vedete, in questo contesto si svolge il viaggio meraviglioso, il viaggio di coloro che ricordano. Le poche immagini presenti nei versetti che ho appena letto sono certamente molto istruttive. Vedete, ricordare significa prolungare incessantemente, capillarmente, proprio insistentemente prolungare quel canto della lode di cui già sappiamo fin dalla fine del capitolo 10, ma è il canto della lode che risuona in maniera così esemplare nel canto della vittoria, capitolo 15 dell'Esodo, dopo la traversata del mare, ecco, è il canto che non manca mai, l'inno che risuona potentemente nella veglia di Pasqua, non manca mai, manca mai. Il Signore è un guerriero, ha vinto, buttato in mare cavalli e cavalieri. Esodo 15, il grande canto della vittoria. Ebbene, questo canto della vittoria non è riservato a un momento, quando poi c'è di mezzo anche la danza di Miriam, la sorella che guida le altre donne, eccetera, eccetera. No, ma questo canto continua, questo canto diventa l'espressione della fedeltà nella memoria, della pazienza nella memoria, del coraggio nella memoria, questo popolo che affronta il grande viaggio e nella prospettiva che assume ormai la capacità rivelativa di una nuova equilibratura nell'universo, nuove relazioni, una nuova creazione. E il canto che continua, il canto della lode. E quindi il viaggio meraviglioso comporta tutto un nuovo modo di osservare la scena che man mano si viene evolvendo, gli eventi che si succedono, una nuova capacità di lettura, di interpretazione, con il ricordo del passato e una lucida disponibilità a accogliere le novità sempre sorprendenti e meravigliose preparate per l'avvenire. E il testo che dicevamo in un altro momento, nel capitolo 16, si parlava di un addolcimento nella creazione. E questo che è il viaggio della liberazione è il viaggio di coloro che si immergono nel contesto di un ambiente dove tutte le creature sono coinvolte in una trasformazione corrispondente all'intenzione originaria del creatore, che ha collocato la vita nel giardino. È il mondo che nella sua complessità ritorna alle misure, alle caratteristiche, alle funzioni di quel giardino. È il viaggio della conversione, è il viaggio di quel popolo che sotto la mano del creatore, vedete quello che abbiamo appena letto qui, sotto la mano del creatore scopre quali sono le meravigliose espressioni di accoglienza, di provvidenza, come sono testimonianze d'amore le creature che compongono lo scenario attraverso il quale questo viaggio si svolge. Vedete, questo viaggio è in atto, è un viaggio meraviglioso, ma nello stesso tempo gli egiziani sono corsi all'inseguimento, gli egiziani stanno arrivando, gli egiziani stanno catturando, gli egiziani sono decisi, hanno dimenticato l'irrigidimento e tutto quello che già sappiamo. Questo viaggio meraviglioso, ma ecco già quella nuvola di polvere all'orizzonte dimostra che i carri corazzati del faraone sono in arrivo. Ed ecco, leggiamo. Versetto 13. Sui peccatori invece caddero i castighi. Già. Qui adesso il nostro maestro riprende un versetto del libro dell'Esodo, riprende probabilmente un testo del Salmo, il Salmo 77, dove c'è da intendere che lo schieramento massiccio dell'esercito egiziano è oggetto di una calamità naturale. Non stiamo adesso a discutere di queste cose. Fatto sta che così di fatto viene travolto l'esercito inseguitore e gli egiziani sprofonderanno nell'abisso. Ma che cosa sta avvenendo nel momento in cui il viaggio meraviglioso adesso assume anche questo aspetto rivelativo per quanto riguarda quei tali che si stanno guardando attorno e si stanno rendendo conto, cantando la lode del Signore, di come le situazioni da affrontare sono docilmente pronte al servizio del viaggio di liberazione? Ma intanto ci sono gli egiziani, sì, ma anche gli egiziani, sì, e gli egiziani divisione più profonda, ma noi sappiamo che la storia umana è un'unica storia. Già, gli ebrei comprendono quello che capita agli egiziani, e gli egiziani finalmente sentono che c'è un'altra presenza, che c'è una novità, che c'è un altro modo di vivere, che c'è un altro modo di morire per la vita. E adesso cosa sta succedendo? Leggiamo, perché vedete, qui sono versetti che assumono per davvero un valore, come dire, ricapitolativo nel contesto della grande pedagogia sapienziale, e allora vale la pena di leggere con una certa attenzione. Diceva il versetto 13 che sui peccatori invece caddero i castighi, non senza segni premonitori di fulmini fragorosi, appunto, Esodo capitolo 14 versetto 24, ma poi Salmo 77, citavo approssimativamente questi testi un momento fa. E dunque essi soffrirono giustamente per la loro malvagità. Regola: il peccato comporta la pena è immanente al peccato, e dunque la loro malvagità, dice qui, la loro poniria, la loro cattiveria, cosa vuol dire? Avendo nutrito un odio tanto profondo verso lo straniero. Già, adesso qui vedete la malvagità degli egiziani viene espressa nella sua negatività per eccellenza, direi proprio nella sua negatività suprema, come misoxenia. Ecco qui traduce la mia Bibbia come odio verso lo straniero, la misoxenia, odio verso lo straniero. Questo avviene in Egitto, e qui adesso il nostro maestro, così con un flash così abbastanza contenuto, ma tale da fornirci un appoggio importante per proseguire nella lettura, fa riferimento a quello che leggiamo nel capitolo 19 del Genesi, quello che avviene a Sodoma, quando i visitatori cercano Lot, vengono ospitati da Lot, ma poi gli abitanti di Sodoma vorrebbero abusare di loro, e dunque tutto un parapiglia. Perché c'è di mezzo l'odio per lo straniero. L'odio per lo straniero. Vedete, poco fa mi facevo notare che si prepara per gli egiziani quella morte come segno di estraneità. Ma il viaggio meraviglioso degli ebrei, là dove è dato loro agli ebrei il modo di guardarsi attorno e di scoprire che una nuova creazione si sta configurando, e che anche la morte obbedisce, e che la morte non è più quella sentenza di estraneità che la malvagità degli egiziani vuole imporre a sé e al resto del mondo come criterio definitivo di un fallimento irreparabile, ma la morte, come noi già abbiamo potuto intendere da un pezzo, per come il nostro maestro ci ha fornito molteplici suggerimenti, la morte è il il sigillo di un rapporto di comunione, di un rapporto di comunione. In Egitto l'odio per lo straniero, si ritorna al caso dei visitatori che giungono a Sodoma nel capitolo 19 del Genesi. Leggo: anzi, non accolsero ospiti sconosciuti, gli egiziani, ma costoro ridussero schiavi, ospiti benemeriti. Dunque, vedete, a Sodoma quei visitatori erano ospiti xeni, ma sconosciuti. Mentre in Egitto erano ospiti benemeriti, gli ebrei, ma sono anche gli ebrei contemporanei, anche il nostro maestro anonimo nel primo secolo avanti Cristo, Alessandro d'Egitto, i giudei, ospiti stranieri, ma benemeriti. E dice che quello che è successo in Egitto è peggio di quello che è successo a Sodoma, perché a Sodoma erano ospiti sconosciuti, mentre costoro ridussero schiavi, ospiti benemeriti. Non solo ci sarà per i primi un giudizio, perché accolsero ostilmente dei forestieri, i primi sarebbero quelli di Sodoma, ma questi, mi dice quello, ma questi che sono gli egiziani, dopo averli festosamente accolti, pensate come sono andate le cose al tempo di Giuseppe, i fratelli che tornano in Egitto, Giacobbe che si trasferisce, tutto il clan che si impianta, e dunque dopo averli festosamente accolti, poi sono passate diverse generazioni, quando già partecipavano ai loro diritti, li oppressero con lavori durissimi. Furono perciò colpiti da cecità. Gli egiziani sono diventati ciechi. Ma la durezza del cuore, la memoria obnubilata, questa violenza scatenata che in realtà è annuncio di una morte che per così dire, consacra l'estraneità, consacra l'odio, la morte come sigillo di una incomunicabilità definitiva, la vita uccisa la vita, l'odio per lo straniero. E l'Egitto? Adesso qui il contesto nel quale questo è avvenuto, ed è questo il motivo per cui adesso Faraone e tutti gli altri precipitano nell'abisso, una morte straniera, forestiera, una morte che condanna all'inferno definitivamente. Qui stavo leggendo, vedete, furono perciò, versetto 17, furono perciò colpiti da cecità gli egiziani, come lo furono i primi sono quelli di Sodoma, alla porta del giusto, che bussano alla porta di Lot, ma poi dice il racconto, Genesi capitolo 19, versetto, lo dice qui anche nella 11, versetto 11 sul bordo della pagina, quei tali che bussano alla porta ma non trovano più la porta, e non trovano più nemmeno la porta di casa loro. È un'immagine questa molto efficace per dire che quelli a Sodoma così diventarono ciechi, ma gli egiziani sono diventati ciechi e non trovano più la porta di casa. L'odio per lo straniero è diventata perdita di identità per loro. In realtà non soltanto il rifiuto dello straniero, ma è il rifiuto della vocazione alla vita. E ci riusciamo, vedete? È proprio quello che è il disastro per antonomasia che sta all'origine di tutto, ma che adesso qui rispunta in tutta la sua gravità, in tutta la sua drammaticità. Dice che furono perciò colpiti da cecità come lo furono i primi alla porta del giusto, che sarebbe Lot, quando avvolti tra tenebre fitte ognuno cercava l'ingresso della propria porta. Già, e gli egiziani non trovano più la porta di casa, la porta della casa altrui, la porta di casa propria. Ma è quello che è capitato a Sodoma, quello che capita in Egitto. L'odio per lo straniero fa tutt'uno con la riduzione del proprio vissuto a una casa introvabile. Il rifiuto dello straniero significa rendersi estranei a se stessi, stranieri rispetto a se stessi. Uno non sa più chi è. Non sa più chi è, gli egiziani non sanno più che ci stanno a fare. Ma questa, vedete, era la questione di partenza. Chi ci stiamo a fare? No. Ma perché viviamo? Ma perché siamo? E gli egiziani non sanno più. Perché non c'è la porta di casa. Ed ecco, vedete che qui è in atto il viaggio meraviglioso. E il viaggio meraviglioso riguarda gli ebrei. Ma gli ebrei sono quelli che ricordano tutto quello che avviene in Egitto. Una memoria fedele, puntuale, paziente, accogliente, misericordiosa. E gli ebrei nel loro viaggio misericordioso sono responsabili di tutto quello che li ha resi esperti per quanto riguarda il riconoscimento di una parentela non di sangue, di una parentela non di carattere, esterno, trovando dei criteri a questo riguardo, criteri sociologici, criteri religiosi, criteri di appartenenza, ma è una parentela intrinseca, radicale, la parentela che riguarda le creature umane in quanto appartengono a Dio. Da dove essere figli di Dio e appartenere a Lui e essere entrati in quella relazione di vita che è il motivo per cui sono incamminati nel viaggio meraviglioso, vale per loro come fondamento di una parentela universale. Questo è avviene adesso, sta avvenendo adesso. Là dove gli egiziani, vedete, precipitano in quel modo, là il loro odio, quella scelta così micidiale, spietata di una soluzione definitiva, infernale, quel loro smarrimento di gente che brancola nel vuoto perché ha perso il criterio della propria identità, là la sapienza di Dio ha posto il fondamento di una relazione aperta all'intesa, al riconoscimento, alla comprensione, alla compassione. Il viaggio meraviglioso, vedete, non è il viaggio di chi ce l'ha fatta, ed ecco che il resto dell'umanità va ben malora, per dirlo adesso in maniera un po' banale, anche in maniera un po' truce. Il viaggio meraviglioso è il viaggio nel corso del quale il popolo di Dio, che poi come sappiamo è un popolo di peccatori, ma il nostro maestro ci sta man mano indicando che qui si prepara la comparsa dell'innocente. Il viaggio meraviglioso dell'innocente. È il figlio dell'uomo, dice il Nuovo Testamento in tanti modi. È colui che discende e risale. È colui che ha instaurato il vincolo di parentela universale, di consanguineità irrevocabile con ogni essere umano che crepa, che versa il fiato, il sangue, la vita, che muore. Ed ecco il figlio dell'uomo, è il viaggio meraviglioso. E qui, vedete, i versetti che seguono adesso ci parlano di una armonia straordinaria, commovente, è come se improvvisamente una sintonia armoniosa coinvolgesse le creature visibili e le creature in quanto sono in grado di esprimere dei suoni, delle voci, dei messaggi. Tutto l'universo è ricomposto in questa armonia sinfonica. Da dove vedete, il viaggio meraviglioso riguarda gli ebrei in quanto sono testimoni di una novità che coinvolge gli egiziani. Da dove il dramma della sconfitta, il dramma della perversione è giunto al suo limite estremo. Leggo. Difatti, già, qual è la conseguenza logica qui? Difatti, versetto 18, difatti cosa? Siamo arrivati a prendere atto di quel disastro per cui la morte che segna l'estraneità definitiva è l'esito a cui vanno incontro gli egiziani. Ebbene, là dove quella morte segna l'estraneità, lì è saldato un vincolo di parentela. Difatti, gli elementi scambiavano ordine tra di loro. Già, una novità così imprevedibile, per cui vedete qui quelle suddivisioni, quelle alternative, quegli schieramenti a cui noi eravamo assuefatti, per cui nel nostro modo di intendere, di spiegare, di ragionare, beh, ci sono questi, ci sono quelli, infatti tutti a più riprese siamo andati avanti proprio seguendo questo schema interpretativo. Ma adesso vedete, qui siamo alla fine del capitolo 19 e gli schieramenti non esistono più, non rappresentano più quelle situazioni contrapposte e alternative. E siamo alle prese con tutta una nuova economia, nuovi intrecci, nuove relazioni, un vortice che è epifania dell'opera creativa di Dio. Ma è l'opera creativa di Dio che è presente ed efficace nella storia umana. Ecco a quale pedagogia sapienziale noi ci stiamo educando. Stavo leggendo, gli elementi scambiavano ordine tra di loro. Come le note di un'arpa variano le specie del ritmo, pur conservando sempre lo stesso tono. E proprio questo si può dedurre dall'attenta considerazione degli avvenimenti. Vedete, ma è proprio questo, dice, di cui io vi stavo parlando da un pezzo, è proprio questo: animali terrestri divennero acquatici, quelli che nuotavano passarono sulla terra, il fuoco rafforzò nell'acqua la sua potenza, l'acqua dimenticò la sua proprietà naturale di spegnere, le fiamme non consumavano le carni di animali graci che vi camminavano dentro, né scioglievano quella specie di cibo celeste simile alla brina e così facile a fondersi. Ecco, quegli schieramenti a cui noi eravamo abituati non sono più criteri adeguati per interpretare la realtà delle cose. Adesso la pedagogia della sapienza nel corso della storia umana ha ormai tracciato la strada lungo la quale si svolge il viaggio meraviglioso, ed è il viaggio della conversione alla vita, ed è il viaggio della conversione alla vita che non so, me, che riguarda Israele senza mai nominarlo, riguarda coloro che sono diventati strumento esemplificativo, riguarda la presenza misteriosa ma tale da portare a compimento tutte le promesse di Dio, la parola del Dio vivente che con potenza di Spirito Santo nella storia umana è protagonista di quel gesto di solidarietà, di comunione, di misericordia, da cui tutto prende luce. Ed ecco, questo viaggio è quello che si delinea in maniera ormai inconfondibile alla scuola della sapienza, alla scuola di quel mistero che ha promesso e porterà certamente a compimento le sue promesse. E vedete qui le trasformazioni, il ribaltamento, la ricomposizione di un ordine che sembra contraddittorio rispetto a tutti i dati acquisiti, ma il nostro maestro dice non c'è da sorprendersi di niente. La parola creatrice di Dio si è rivelata in maniera tale da ridurre anche l'inferno in obbedienza alla sua volontà di vita. E quindi in tutti i modi, o Signore, hai magnificato e reso glorioso il tuo popolo, non l'hai trascurato, assistendolo in ogni tempo e in ogni luogo. Ecco il tuo popolo ed ecco come l'umanità ritorna a te, alla scuola della sapienza, sempre e dappertutto, perché tu vuoi la vita degli uomini e tu sai come ridurre anche l'inferno in obbedienza alla tua volontà d'amore. Per adesso ci fermiamo qua.